Laudetur Jesus Christus.
I titoli di edizione, il Papa in un videomessaggio dai cattolici in Cina, importante contributo alla pace. Polemiche internazionali per il mandato d'arresto nei confronti del premier israeliano e il capo di Hamas, il ministro della difesa Gallant, non riconosciamo la giurisdizione della Corte Penale Internazionale. Il Kenya ha accettato di guidare la missione di pace dell'ONU a Haiti, presto un vertice presidenziale alla Casa Bianca. Videomessaggio di Francesco per il convegno all'Urbagnana sui 100 anni del Concilium Sinense, primo e unico concilio della Chiesa Cattolica in Cina. Il pontefice loda il contributo dei fedeli cinesi alla pace e all'armonia della convivenza sociale e della casa comune. Ce ne parla Giancarlo Lavella.
Chi segue Gesù ama la pace e si trova insieme a tutti quelli che operano la pace. In un tempo in cui vediamo agire forze disumane che sembrano voler accelerare la fine del mondo.
Francesco riannoda i fili della storia legando la Chiesa cinese di oggi con quanto avvenne a Shanghai nel 1924 nel corso del Concilium Sinense, in cui i padri guardarono al futuro. Il videomessaggio di Papa Francesco ha dato il via oggi ai lavori del convegno all'Urbagnana, che vedono gli interventi dei cardinali Parolin e Tagle. Nel filmato proiettato il Papa sottolinea che il Signore in Cina ha custodito lungo il cammino la fede del popolo di Dio, che è stata la bussola che ha indicato sino ad oggi la via. Francesco ricorda i grandi missionari che hanno operato nel paese, tra i quali Matteo Ricci, infine l'invocazione.
Tutti insieme affidiamo alla Madonna tutto il popolo cinese e tutto il nostro povero mondo affinché dovunque vinca sempre la pace.
Ha generato intense e contrastanti reazioni sul fronte internazionale l'accusa per crimini di guerra e contro l'umanità lanciata dalla Corte Penale Internazionale verso Israele e Hamas, per i quali ha chiesto mandati di arresto. Un accostamento inaccettabile per il ministro della difesa israeliano Gallant, che fa sapere di non riconoscere l'autorità della Corte. Paolo Simonetti.
Un tentativo di negare allo Stato di Israele il diritto di difendersi. È stata immediata la reazione del ministro della difesa israeliano Gallant alla richiesta del procuratore capo della Corte Penale Internazionale Khan di emettere un mandato di arresto internazionale nei suoi confronti e del premier Netanyahu, oltre che per i vertici di Hamas. L'accusa per tutti è quella di crimini contro l'umanità. Gallant fa sapere di non riconoscere l'autorità della Corte. Corte il cui pronunciamento ha invece grande rilievo per Francia e Belgio, che ribadiscono il sostegno all'istituzione di giustizia internazionale, mentre in Spagna il Ministero della Cultura suggerisce di rompere i rapporti con Israele. Per il Ministero degli Esteri italiano invece è inaccettabile che si equipari un governo eletto con un'organizzazione terroristica. Secondo gli Stati Uniti le accuse contro Israele sono infondate, frettolose e senza autorità giudiziaria. Intanto sarebbe salito a 7 il bilancio dei morti nell'operazione israeliana Jenin e Cisgiordania. Altre 4 persone sono morte sotto i raid israeliani a Gaza.
E per quanto riguarda la situazione nella striscia di Gaza, viene reso noto dalle autorità interne alla striscia che il totale delle vittime della guerra al 7 ottobre ha superato il numero di 35.600. Il coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace ha nuovamente lanciato l'allarme sulla situazione umanitaria, stallo anche nei negoziati per la liberazione degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas. Sono in corso in Iran le cerimonie funebri per il presidente Ebrahim Raisi e per le altre vittime decedute nell'incidente che ha coinvolto un elicottero della flotta presidenziale. L'Iran ha proclamato 5 giorni di lutto nazionale e, come prevede la Costituzione, si prepara ad affrontare nuove elezioni entro 50 giorni. Intanto il potere è passato al presidente ad interim, Mohammad Mokhber. Molti messaggi di cordoglio internazionali a testimoniare la centralità del paese nel contesto geopolitico attuale. A Federico Donelli, docente di relazioni internazionali all'Università di Trieste, abbiamo chiesto cosa potrebbe cambiare adesso in Iran.
Nel breve periodo probabilmente non ci saranno grandi scossoni, si sa che adesso ci saranno elezioni entro 50 giorni, quindi l'Iran vivrà una nuova tornata elettorale in un momento, se vogliamo, delicato, soprattutto nei rapporti con la società civile. Per quanto riguarda la successione, è chiaro che adesso molte attenzioni si stanno spostando su uno dei figli di Ali Khamenei, che è Mojtaba Khamenei, molti lo considerano la vera e propria mente dietro l'Ayatollah, però c'è molto scetticismo su come possa effettivamente sicuramente garantire la stabilità iraniana in futuro.
Questi funerali verranno utilizzati per lanciare un messaggio al paese e forse anche all'esterno del paese.
Il messaggio forte che le autorità iraniane vogliono dare alla popolazione e al mondo esterno è: il sistema va avanti, il sistema regge, ma poi è chiaro che si apre un punto di domanda sul malessere sociale, sull'inflazione che è altissima, al 40%, sulle repressioni, quindi c'era già un malessere crescente nelle ultime settimane.
Il presidente kenyota William Ruto nei prossimi giorni incontrerà il capo della Casa Bianca Joe Biden a Washington, la crisi di Haiti al centro dell'incontro dopo che il Kenya ha accettato di guidare la missione di pace delle Nazioni Unite del paese caraibico in preda alla criminalità. Il servizio è di Jessica J. Amaridas.
È la prima visita di Stato di un presidente kenyota negli Stati Uniti in due decenni e la prima di un leader africano dal 2008. I colloqui in programma tra Biden e Ruto si concentreranno sui partenariati commerciali e di sicurezza, compreso l'impegno del Kenya a guidare la missione multinazionale sostenuta dalle Nazioni Unite, che cerca di ristabilire l'ordine ad Haiti, paese devastato da tempo da anarchia e criminalità. Il dispiegamento di questa forza ha subito numerosi ritardi dovuti all'assenza di istituzioni solide a Port-au-Prince. Le resistenze dell'opposizione keniana sono ostili all'intervento nel paese caraibico. La Corte Suprema di Nairobi si è sempre dichiarata contraria a causa dell'insufficienza di finanziamenti adeguati per una missione che dovrebbe durare almeno 2 anni. Ruto ha difeso l'iniziativa in quanto umanitaria. Secondo gli osservatori, Ruto chiederà che gli Stati Uniti facciano di più per raccogliere il sostegno finanziario per il fondo di raccolta dell'ONU.
Veniamo all'Italia, sciame sismico in Campania, più di 150 le scosse che nelle ultime ore hanno colpito la zona dei Campi Flegrei, la più forte di magnitudo 4.4, 39 le famiglie evacuate, 13 gli edifici sgomberati, molte le scuole chiuse, intanto nei comuni di Bacoli e Pozzuoli per il soccorso della popolazione locale sono state inviate 400 brandine. Lavinia Sdoga ha parlato delle cause del fenomeno con Gianfilippo De Astis, vulcanologo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
È dovuto al bradisismo, il fenomeno di sollevamento del suolo che caratterizza quest'area da molti millenni e si verifica a fasi alterne, cioè ci sono periodi, lunghi periodi di stasi o addirittura di abbassamento del suolo, ci sono altre fasi in cui il suolo invece si solleva e questa è una di quelle fasi.
C'è un legame tra lo sciame sismico nei Campi Flegrei e il comportamento del Vesuvio?
No, non c'è alcun legame, sono due sistemi vulcanici indipendenti. Il vulcano Vesuvio è uno stratovulcano con un'attività praticamente vicina allo zero attualmente. Invece i Campi Flegrei stanno appunto attraversando questa fase di cosiddetto unrest, cioè di instabilità, agitazione, variazione dei vari parametri fisici e chimici che vengono monitorati.
La guerra limita l'utilizzo dei terreni, se ne parla al simposio internazionale sulle scienze dei suoli in corso a Firenze. La crisi tra Mosca e Kiev infatti blocca la coltivazione delle zone più fertili dell'Europa, in Russia e in Ucraina a causa delle mine. Forti le ripercussioni sulla produzione agricola e sul sostentamento umano. Al microfono di Luca Collodi, Luca Montanarella, già funzionario della Commissione europea per il suolo.
Le pianure dell'Ucraina e del sud della Russia sono fra i suoli più fertili al mondo, sono il granaio del mondo. È chiaro che questi suoli, una volta degradati, una volta distrutti dagli eventi in corso, saranno difficilissimi da recuperare. E dunque perdere questi suoli così fertili per le generazioni future è un grosso problema. E siccome gran parte dell'esportazione che arriva dall'Ucraina e dalla Federazione Russa finisce poi in quei paesi che hanno bisogno di importare massicciamente cereali. È chiaro che questo pone dei problemi di sicurezza alimentare grossissimi a livello globale.
Problema, Montanarella, che riguarda in questo momento il sud della Russia e l'Ucraina, ma che non è stato risolto nemmeno per il Kosovo.
Come sappiamo ancora oggi, in gran parte delle zone della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo abbiamo aree inaccessibili perché ancora non sono stati trovati sufficienti fondi per ripristinare questi suoli alle loro condizioni originali, soprattutto liberandoli dagli ordigni lasciati dagli eventi bellici precedenti.
E un'ultima notizia prima di chiudere: l'Italia con Slovacchia, Austria e Ungheria, i tre paesi dell'Unione che entro la fine dell'anno dovrà trovare alternativa al gas russo che transita attraverso l'Ucraina. Lo ha confermato il responsabile per le questioni energetiche della Commissione europea. L'accordo attualmente esistente scadrà infatti alla fine di quest'anno. La Commissione ha chiarito che non ha intenzione di rinnovarlo oltre. È tutto per questa edizione. Da Gustavo Messina e da Stefano Leszczynski, grazie per averci seguito. Torniamo alle 15:00.